si sa che in guerra puoi morire o puoi uccidere, ma non si fanno mai dei gesti così feroci, così inumani come quelli che hanno fatto ai nostri ragazzi. Hanno messo le pigne negli occhi, hanno riempito la loro bocca di terra, li hanno ridotti proprio non erano più umani, non erano più, e non hanno permesso che qualcuno andasse a seppellirli o a toglierli.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, questa è Chassis di sabato 12 aprile. Come ogni settimana parliamo di cinema in questa oretta di dopo pranzo o del pranzo, a seconda dell'ora in cui vi mettete a tavola, del sabato. Abbiamo cominciato con una voce, la voce di Sandra Gilardelli, La partigiana e la rosa rossa. Questo è il titolo di un docufilm di Marco Manzoni che si potrà vedere domani alle 11 alla Cineteca di Milano, insomma Arlecchino, al cinema Arlecchino. Ci stiamo avvicinando al 25 aprile a piccoli passi o a lunghe falcate, come preferite, perché state ascoltando, immagino, a Come aprile, la nostra sezione Arrivederci ragazzi, dedicata all'avvicinamento di questo 80° anniversario della liberazione. Anche il cinema in qualche modo si avvicina, appunto, qui con le parole di Sandra Gilardelli in questo docufilm. Tra poco parleremo anche di Fuochi d'artificio, una serie TV di Susanna Nicchiarelli che si potrà vedere alla Fondazione Feltrinelli, ci sono molte rime, oggi dalle 20 alle 19 ci sarà una tavola rotonda sul tema e poi domani alle 15, però ci ritorneremo. Ora vediamo un po' cosa si vede al cinema, le uscite, no? Come ogni settimana andiamo con le uscite.
I primi anni con mia figlia sono stati meravigliosi, avevamo un legame molto stretto, poi le cose sono cambiate.
Sarebbe meglio che mi lasciassi la casa ora, così pagherò meno tasse quando morirei.
Ti ho già lasciato il mio appartamento a Parigi.
E allora?
Odio doverlo dire, ma con i nostri figli abbiamo sbagliato tutto.
Basta
stupidaggini.
Sotto le foglie di François Ozon con Josan Balasco, poi c'è anche Ludovine Seignet. Ozon ha questo stile, no? Che ogni tanto fa dei noir molto sociali. In questo caso parla di famiglia, di una mamma, di una figlia, di un... Qualcuno lo ha già detto, se avete letto, ci sono le atmosfere un po' alla Chabrol, no? Con questa campagna francese in cui la storia è inquietante perché tutto comincia con una specie di avvelenamento che non si capisce se è vero o presunto, ma questo non ve lo racconterò. Se amate François Ozon avete già capito che si tratta, insomma, di uno di quei film abbastanza imperdibili, come del resto tutto il suo cinema ci ha insegnato.
Questa è Floreana?
Cosa si aspettava? Il paradiso?
Lei deve essere il dottor Ritter. La vostra storia ci ha spinto a lasciarci tutto alle spalle.
E questo è Eden, il nuovo film di Ron Howard. Ne abbiamo parlato dal Torino Film Festival perché aveva aperto proprio l'edizione torinese di dicembre, novembre-dicembre. Siamo nel 1929 in un luogo molto paradisiaco, in effetti Eden non è un caso, dove uno scienziato con la moglie vive lì, poi arrivano altri personaggi inquietanti che vogliono in qualche modo contaminare, rendere il luogo forse turistico e troppo, però insomma farne del commercio vero e proprio. Il film, se avete letto già le recensioni, non è stato molto apprezzato, in effetti è molto lungo, molto prolisso. Ron Howard ha uno stile in genere un po' più spielbergeriano, per capirci, e qui si perde in qualcosa forse di più grande di lui.
Ma tu ci sei mai stato a reading di poesia?
I suoni che avanti così.
Ha lasciato la scuola, ha perso gli amici, anche la fidanzata l'ha lasciata.
La voce di Luca Zingaretti, anche la regia è di Zingaretti, il film è La casa degli sguardi. Luca Zingaretti prende in mano la storia di un padre e un figlio, il figlio è Gianmarco Franchini, un figlio un po' tossico, un po' alcolizzato, che combina guai finché a un certo punto viene inserito a lavorare in un'impresa di pulizia in un ospedale, cerca di ritornare un po' sulla buona strada, si affeziona a un ragazzino ricoverato lì, ma di fatto è molto complicata la sua vita e anche quella del padre. È tratto da Daniele Mencarelli, da un suo romanzo, Ricordate tutto chiede salvezza, e un po' forse ci riporta anche in quello stile questo film.
Mai dove finisca quello che scopri per loro?
Non è il mio lavoro.
No, ma te lo chiedi mai?
Beh, la CIA, devo avere fede che facciano la cosa giusta. Magari è meglio non saperlo. Ti amo.
Ti amo.
Qui vado un po' di corso. Operazione Vendetta di James Woods con Rami Malek. Rami Malek è l'attore che aveva fatto Freddie Mercury nel film dedicato appunto al cantante dei Queen. Qui c'è una sorta di ricerca, lui perde la moglie a un certo punto e lui è un esperto di sicurezza di dati criptati della CIA, cerca di capire cosa è successo, perché la perde in un attentato, quindi cerca di capire cosa è successo, in realtà non dovrebbe farlo, insomma un po' di quei film in cui testardamente, no, quelli i poliziotti che cercano un caso quando ormai sono in pensione, ecco, qualcosa di simile. Il titolo ci accompagna un po', Operazione Vendetta, evidentemente il film di quello tratta. L'ultimo film adesso, siamo arrivati alla fine dei film senza voce ma soltanto con le clip.
Io so chi è lei, so perché è venuta da me.
Anche questo è un film che è stato visto a Torino, al Torino Film Festival, e Senza Sangue, tratto dal libro di Baricco, la regia di Angelina Jolie. Se n'era parlato molto, no, di questo incontro tra Baricco e Jolie, che si sono incontrati negli Stati Uniti, lei gli ha preparato gli spaghetti. Ecco, il film è tratto dal libro con Salma Hayek, non so se lo avete letto. Comunque è una storia ambientata alla fine della guerra, tra criminali, una donna che nasconde una bambina. Questi sono i film, alcuni dei film in uscita, non tutti ovviamente. Andiamo alla prima voce, però ci arriviamo con una canzone.
Dalle belle città date al nemico, fuggimo di super laride cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore in battaglia. L'ingiustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera d'Italia. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che c'è
Noi possiamo fare cose che i grandi non possono fare. Possiamo aiutare i partigiani.
Abbiamo trovato un nuovo combattente, Sandokan.
Ma chi è Sandokan?
Sandokan siamo noi.
Fuochi d'artificio è il titolo di una serie TV che andrà in onda su Rai 1 dal 15 di aprile. La regista è Susanna Nicchiarelli, con noi al telefono. Buongiorno e bentornata Susanna.
Buongiorno.
Una serie che prende le mosse da un libro per ragazzi di Andrea Bouchard. Com'è nata questa anche collaborazione? Perché se non sbaglio lui in qualche modo ha partecipato anche alla sceneggiatura.
Dunque, io ho letto il libro di Andrea Bouchard, l'ho letto in famiglia con i miei bambini ed è un libro meraviglioso. È una specie appunto di fenoglio per ragazzi, nel senso che è ambientato nelle valli piemontesi, racconta di questi ragazzini che decidono di aiutare i partigiani, ed è un libro che ha quel sapore che ha il cinema con cui sono cresciuta, che è quello di Spielberg, no? Oppure appunto E.T. o Stand By Me, i Goonies, cioè queste avventure di ragazzi che in realtà portano dentro di loro dei temi importanti ed universali, perché poi sono film che vedi a tutte le età. E ho pensato che un racconto del genere sulla resistenza non esisteva, un racconto per immagini che fosse un racconto popolare, condivisibile da generazioni diverse, intendo, no? Che potessero vedere i genitori con i figli, i nonni con i nipoti, mancava. Il libro me l'aveva fatto leggere Costanza Coldagelli, che è una dei due produttori. Siamo andate da Procacci, ne abbiamo parlato con lui e insieme abbiamo scelto di portare il progetto a Rai 1, perché proprio noi volevamo fare una cosa che fosse popolare. E devo dire che è stata un'avventura incredibile, perché poi partendo comunque dal libro che aveva già queste potenzialità, il lavoro sulla serie, che ovviamente abbiamo approfondito, abbiamo aggiunto degli eventi, Bouchard è stato fondamentale, perché Bouchard aveva fatto per il libro una grossissima ricerca e non tutto era finito nel romanzo, per cui anche le cose che abbiamo aggiunto eccetera, abbiamo chiesto molto aiuto a lui, che aveva intervistato testimoni che piano piano stanno tutti scomparendo, quindi insomma, è stato un lavoro grosso e avvincente.
Questo è un lavoro che va a toccare un problema serio delle nuovissime generazioni, come stai dicendo tu giustamente. Tutti i testimoni purtroppo stanno scomparendo, siamo a 80 anni da quella data della liberazione, da quel 25 aprile del 45, ed è difficile perché le scuole sembrano ridurre sempre più a un capitolo, a due pagine, la storia della resistenza. E tu ti sei trovata proprio con dei ragazzi e delle ragazze molto giovani per raccontare questa storia. Come gliel'hai insegnata?
Ma guarda, non c'è stato bisogno di insegnare niente, nel senso che sia Anna, insomma, che anche gli altri tre, perché poi la storia racconta di un gruppo di quattro ragazzi, erano perfettamente consapevoli di tutto. Poi Anna viene da Pinerolo, viene da quelle zone lì, insomma i ragazzi a scuola il 25 aprile lo festeggiano e sempre per il 25 aprile fanno delle cose, delle letture, hanno le idee abbastanza chiare su questo argomento. Io almeno questa è stata la mia esperienza. A volte ci sono delle cose sulle quali, no, lo sguardo dei ragazzi, e questo secondo me è anche l'interesse poi della serie, lo sguardo dei ragazzi è più lucido. No, la lotta per la libertà, ma certo, chi è che la mette in dubbio, la lotta per la libertà contro i nazisti, il nazifascismo, e per i ragazzi è tutto molto, molto chiaro, loro avevano perfettamente presente l'importanza del progetto, in più si sono divertiti come matti, perché è un romanzo d'avventura quello di Bouchard, la storia è una storia d'avventura, quindi loro hanno, e d'amore, perché poi c'è una storia d'amore, ma hanno vissuto questa avventura, si sono anche spaventati, perché naturalmente ci sono, non è che facciamo sconti, nel senso che la drammaticità della guerra c'è tutta, ci sono anche dei momenti molto, molto tristi, spaventosi, commoventi, perché poi naturalmente questi ragazzini, loro malgrado, si ritrovano in mezzo alla guerra a un certo punto, però loro insomma hanno vissuto sia il divertimento che poi l'importanza di quello che stavano facendo, e di questo io sono stata molto contenta. Non ho mai avuto l'impressione che non si rendessero conto, mai, nemmeno per un secondo.
No, questo è positivo, però purtroppo non tutti i ragazzi e le ragazze sono così, perché come sappiamo, insomma, diciamo che non c'è un governo che aiuti e faciliti la memoria da questo punto di vista, quindi credo che sia fondamentale che si possa vedere in Rai. Sono 6 puntate.
Sì, guarda, noi abbiamo fatto un incontro con le scuole che è stata una cosa meravigliosa. Noi eravamo in collegamento collegamento con più di 30 cinema in tutta Italia, in streaming. Eravamo all'Auditorium con Luce, che è Luciana Romoli, che è una partigiana romana, e Anna, l'attrice della serie, io e l'autore del libro. E la partecipazione dei ragazzi è stata travolgente, le domande, io ho avuto proprio l'impressione, e questo lo dice sempre Luciana Romoli, la partigiana appunto che era con noi, lei ogni volta che fa gli incontri con le scuole ne esce con una grande speranza, ha l'impressione che invece i giovani siano consapevoli, quindi non, secondo me non ci dobbiamo buttare giù su questa cosa, anzi dobbiamo credere nei ragazzi, questa è l'unica strada, è la migliore, no?
Assolutamente, no, ma infatti assolutamente, per quello dico che comunque sia andando questo nei cinema stupendo, mandando su una TV come la RAI, raggiungerà anche più ragazzi e ragazze, quelli che magari non hanno famiglie o le scuole che li portano verso questa pagina storica. Ma torniamo alla serie. Beh, intanto dove l'avete girata? E poi se vuoi dirci qualcosa su questi protagonisti.
Allora, noi l'abbiamo girata in Val di Susa. In Val di Susa, ed è stata anche da quel punto di vista un'esperienza incredibile per me, perché non conoscevo la montagna in maniera così approfondita. Poi sono romana, quindi diciamo la montagna è lontana, ecco. Da ragazzina ci andavo, sì, mio nonno c'era la casa, però insomma è una montagna diversa, quella delle Alpi, no? Che abbiamo scoperto noi. E l'abbiamo scoperta da tutti i punti di vista, nel senso che mano a mano che salivamo, noi dovevamo andare a troupe sempre più ridotta. I partigiani, no, si rifugiavano in alto, quindi noi naturalmente siamo andati anche molto in alto, in posti meravigliosi, e lì andavamo in 10 persone, no? E in qualche modo la montagna ha partecipato e ha reso, no, l'atmosfera della, cioè una delle prime scene che abbiamo fatto a più di 2000 metri ed eravamo quattro gatti con questo vento, questa cosa qua ha partecipato, ha dato un contributo anche secondo me al contenuto, perché poi il rapporto dei partigiani con la montagna, il fatto di rifugiarsi in alto laddove i tedeschi non potevano arrivare, essere protetti dagli abitanti dei piccoli villaggi, queste piccole comunità che li accoglievano, che li proteggevano, ecco, tutto questo è entrato, i luoghi sono entrati a far parte moltissimo del contenuto, per non parlare del forte di Exil, che è in Val di Susa, che è il forte nemico, no? Dove stanno i tedeschi. Ci sono una serie di cose nel romanzo che sono molto, che fanno pensare appunto ai predatori dell'arca perduta, no? Che noi appunto abbiamo riadattato con quello spirito lì, cioè il forte dove stanno i tedeschi, dove i ragazzini riescono ad entrare, no? E noi abbiamo scelto questo forte di Exil, che è un posto meraviglioso, con il paesino vicino, e anche lì c'è stata un'accoglienza grossissima della popolazione. Insomma, il luogo non è stato una cosa accessoria, è stata una cosa sostanziale rispetto alla storia.
Immagino anche appunto l'aspetto della memoria anche lì sia stato importante, sono luoghi che hanno calpestato la storia in qualche modo. E i ragazzi e le ragazze, poi mi piaceva anche questa cosa dello stile che dicevi, no? Appunto un po' anni 80 e dopo Spielberg, perché è vero, è molto evidente, cioè la prima cosa che pensi. E anche questa è una cosa, devo dire, nuova per raccontare una pagina di quel tipo.
Beh sì, sicuramente ti permette di dire le cose in maniera anche più chiara, no? Cioè, una delle mie battute preferite, che è nell'episodio 5, in cui Marta, Marta c'ha 12 anni e dice al fratello 25enne partigiano, no? E gli dice: ma quando sarà finita la guerra non ci saranno più i fucili, vero? E il fratello gli ride un po' in faccia, perché lei è bambina, no? Gli dice: sì sì, niente più fucili, solo canne da pesca. E lei rimane male, gli dice: guarda, io dico sul serio. Io, a me questa cosa mi commuove molto, perché io me la ricordo questa sensazione quando ero ragazzina, no? Di non essere presa sul serio, ma poi alla fine le cose che dicevo avevano un senso, e la cosa che dice lei paradossalmente è molto più sensata di tutte le guerre, la chiarezza con cui i bambini dicono: siamo sfiniti, stiamo combattendo perché ci sia la pace una volta per tutte. Poi noi abbiamo la fortuna che effettivamente nel nostro paese sono 80 anni che viviamo in pace e in democrazia grazie alla resistenza, quindi in realtà però le guerre continuano, no? Nel mondo, e quindi in qualche modo quello che dice lei, che fa sorridere il 25enne, in realtà è la verità.
Susanna Nicchiarelli, ricordiamo Fuochi d'artificio dal 15 di aprile su Rai 1, poi ci saranno altre puntate il 22 e il 25, in totale sono 6 episodi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere prima che venga visto?
Sì, io voglio aggiungere che a Milano, alla Fondazione Feltrinelli, sabato e domenica domenica, questo sabato e domenica, quindi il 12 e il 13, facciamo il 12 le prime tre puntate e il 13 le seconde tre puntate, e ci sarò anch'io, ci sarà una tavola rotonda sul tema di raccontare la resistenza, e chi volesse vederlo in anteprima e in sala, perché comunque poi è bello anche vederlo in sala, noi siamo lì. E poi che cos'altro posso aggiungere? Che sono molto felice che le ultime puntate vadano in onda proprio il 25 aprile, questa è una cosa, e soprattutto che c'è questa felicissima coincidenza degli 80 anni, perché io volevo che questa serie fosse una festa che ci mettesse tutti, no? Che potessimo festeggiare tutti insieme. Il fatto che vada a coincidere con l'ottantesimo mi sembra una felicissima coincidenza, ecco.
Grazie.
Grazie mille.
Ed era Susanna Nicchiarelli, Fuochi d'Artificio, vi ha invitato anche a vederlo oggi e domani al cinema, perché comunque anche se è una serie TV, naturalmente vederla su uno schermo più grande è sempre più affascinante. Ora andiamo a Bologna con un festival che secondo me vi interessa molto, ce ne parla Giulietta Fara.
Giulietta Fara, buongiorno. Parliamo del Future Film Festival che sta per cominciare a Bologna.
Siamo alla 25esima edizione, quindi è un po' un compleanno per il festival, un compleanno che segna anche un'edizione speciale per tanti motivi. Sicuramente il principale è la scusa per cui abbiamo anche dedicato tutto il festival al tema del gioco, ovvero i 30 anni di Toy Story, nel senso che proprio in collaborazione con Disney organizziamo una maratona dei 4 film di Toy Story, e dalla Pixar Animation Studios sarà presente Christine Freeman, che è un po' la storica che da 23 anni lavora dentro Pixar per appunto raccogliere materiali, storyboard e tutti gli aneddoti insomma relativi proprio alle produzioni Pixar, e quindi verrà a raccontare un po' anche così come sono nati questi film, come è stato insomma anche l'ideazione dei 4 episodi.
Avete anche come sempre una serie di ospiti che accompagneranno le loro opere o comunque per parlare di animazione. Chi c'è quest'anno?
Quest'anno apriamo il festival con un lungometraggio coreano della Corea del Sud, il titolo è Jill, e ci sarà appunto ad accompagnarlo anche il regista Ahn Jae-hoon, che parlerà appunto anche di come adesso l'animazione coreana sia in un momento di splendore incredibile, sia a livello produttivo sia a livello proprio anche di stilistico, diciamo, nel senso che ha una new wave molto molto interessante di autori giovani e con molto successo in patria, ma che appunto riscuotono anche successo fuori dalla Corea. Questo tra l'altro è un autore anche non alla prima opera, ma che non solo fa la regia ma disegna, quindi sarà anche al festival per disegnare un po' e portare appunto il suo stile anche dal vivo agli ospiti e al pubblico del festival.
In questo ricco programma che si può trovare anche sul sito futurefilmfestival.it ci sono anche le storie raccontate attraverso i murales, ma c'è anche ovviamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda il disegno animato per l'illustrazione. Ecco, a questo proposito quanto è avanti vai?
Ma sì, al festival noi parliamo di tutti i tipi di animazione, quindi da quella appunto più artigianale fatta a mano, che può essere appunto la stop motion, a quella addirittura appunto di artisti murali. Quest'anno appunto abbiamo un excursus delle opere partendo insomma da Blu, che poi ha fatto di Bologna un po' la sua casa, e però come dici non possiamo non parlare anche di intelligenza artificiale, ne parliamo ormai da 3 anni con degli appuntamenti, dei focus o dei workshop, e quest'anno partiamo da una scusa tra virgolette, che è il lancio su Rai Play di The Prompt, questo corto di Francesco Frisari, per parlare appunto dell'AI e di quanto sia comunque cambiando sia la modalità produttiva ma anche la visione, perché è anche tutto un mondo molto visionario di queste AI che propongono delle immagini che adesso identifichiamo subito come realizzate dall'AI, e quindi magari ci fanno anche un po' specie, ma un domani insomma potranno anche essere integrate in maniera forse migliore all'interno di narrazioni diverse. Come tutte le nuove tecnologie, noi ne parliamo, le integriamo in un racconto racconto che cerca di essere un racconto non giudicante. Mi ricordo quando arrivarono, insomma, gli attori digitali, gli attori in CGI e la paura di tutti, Hollywood in primis, ma insomma anche dei critici, era proprio quella di avere la sostituzione in toto di, non so, parliamo di Beowulf un milione di anni fa con Angelina Jolie, Brad Pitt, oddio, adesso sono in CGI, sicuramente gli attori non serviranno più a nulla, ma poi invece la CGI è stata usata bene in altro modo e invece per fare gli attori digitali è stata dismessa perché hanno capito che anche il pubblico non li apprezzava. Ecco, io credo che anche per la I ci sarà questo processo che adesso è all'inizio, adesso ancora non lo vediamo, ma insomma, come tutte le tecnologie così invasive, tra l'altro perché è molto invasiva, spaventano, ma alla fine è sempre l'essere umano che decide come usarla, quindi se a noi non piace, a noi, dicendo noi, comprendendo insomma anche il mondo dei creativi e dei critici, ecco, magari troveremo un modo in cui invece, parlo ovviamente del mondo cinematografico, ci possa piacere, interessare o essere utile semplicemente, no? Anche per così trasformare dei processi produttivi.
Giulietta Fara, direttrice artistica appunto del Future Film Festival, prima di salutarci c'è anche un grande incontro su Flow, insomma un film che ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione con un making of, giusto?
Sì, sarà presente Thibault, che è questo lead animator insomma del film, che ha coordinato tutta la squadra poi dell'animazione, che farà sia una masterclass proprio su come è stato realizzato il film, sia un focus, invece un workshop su come si animano i quadrupedi, visto che il film è pieno di animali a quattro zampe. Ecco, qui invece vediamo proprio un altro aspetto della tecnologia usata in maniera completamente diversa, nel senso che il film, come sappiamo, è stato realizzato con Blender, che è questo software, sì, per l'animazione 3D, ma open source, quindi assolutamente gratuito, aperto a tutti, e che anzi accetta contributi da tutti per migliorare e migliorarsi. E è stato fatto quindi da un team anche a distanza, perché gli autori e gli artisti di Blender lavorano così, da tutte le parti del mondo, online, con contributi di tutti. E poi è un'animazione CGI 3D che non mostra i muscoli, non fa vedere quanto è bella, quanto è perfetta, quanto è simile alla realtà, ma invece fa vedere proprio il contrario, fa vedere quasi un'animazione non finita, incompleta, e lì però è anche il suo bello. Quindi in questo senso il film, secondo me, è straordinario, è bellissimo, anche che abbia vinto un Oscar e quindi meritava sicuramente di essere tra i protagonisti anche di questo festival.
Grazie Giulietta Fara, ciao, a Bologna, Future Film Festival, ciao, grazie.
Grazie mille a te, ciao.
Un breve stacco pubblicitario, Chassis torna subito dopo.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta.
Uno degli episodi più tragici, più dolorosi, che hanno toccato maggiormente i nostri cuori è stato l'eccidio di Trarego. I nostri ragazzi della Volante, la Volante era composta da 7-10 ragazzi che erano quelli che perquisivano soprattutto di notte la zona per sapere se c'erano dei movimenti fascisti. Quel giorno avevano avuto l'incarico di andare a Trarego perché dalla Svizzera sarebbero entrate delle persone per portare non so che cosa, insomma dovevano consegnare qualcosa a questi ragazzi. I ragazzi, per aspettare la mattina, si erano portati fuori dal paese, avevano trovato una cascina e si erano rifugiati lì a dormire per aspettare la mattina. Purtroppo c'è stata una spia che sembra fosse una donna, e alla mattina improvvisamente si sono presentati quelli della confinaria, che erano tra i più feroci, e ora che i nostri ragazzi si sono svegliati, quelli erano armati, hanno dato una mitragliata e hanno ammazzato 7 ragazzi. Questi 7 ragazzi, tra cui il figlio del dottore, Cesco, che era uno di quelli che venivano da me, erano quelli della Volante, che venivano da me, è venuto tante volte anche a mangiare con mia madre.
E apriamo questa seconda parte di Chassis, così come abbiamo aperto la prima, con la voce di Sandra Gilardelli, tratta dal film, dal docufilm La Partigiana e la Rosa Rossa, il docufilm di Marco Manzoni, che domani alle 11 di mattina si potrà vedere alla Cineteca Milano Arlecchino, al Cinema Arlecchino, un film appunto dedicato a questa donna che racconta la sua storia da partigiana. Vi ricordo che la prima parte la trovate, in realtà tutta la puntata la troverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, ma anche su Spotify.
Asciate.
Amedeo?
Sì, io preferisco Amadeus, però sì.
Je connais.
Ah!
La televisione?
No, è un compositore.
No, non mi lasciare da solo, ti prego, non capisco niente quando parlano.
Sei per toffro toccat bahda khatiba.
Geniale, واحد اليوم من ملة روجي يحب يخذ بنت. الساعة يلزم يسمع كلامي كلمة كلمة.
Amore, devi chiedere la mia mano fra 3 giorni.
E ora vi parliamo della Settimana senza Dio. Questo film è stato presentato al Bifest di Bari, dove ho incontrato il regista Murad Ben Sheikh e Nico Nocella. È una commedia tunisina, perché Murad Ben Sheikh è tunisino, fa anche l'attore nel film, parla bene anche l'italiano, e infatti in questa intervista a due voci ci raccontano loro la lavorazione dietro le quinte di questo film.
Io onestamente in questo momento non mi sento amato da nessuno.
Sono in Tunisia, guardami, sono qui per te.
Come vi siete incontrati voi due e come sei finito tu in questa storia e come tu hai preso lui in questa storia?
Questo tu lo deve raccontare lui, perché io sono la parte italiana del film. Lui aveva scelto altri che hanno rifiutato perché costavano troppo. Quindi ha preso me, che era un pochino l'offerta discount. E voglio dire, io sono stato fortunato perché insomma ero in offerta da Lidl quel giorno. Però chiedilo a lui lo sa meglio di me.
Beh, abbiamo avuto... Cioè, insomma, per il prezzo di uno ne abbiamo avuto due.
Questo è body shaming, tu non puoi dire queste cose.
Tra l'altro anche nel film c'è body shaming nei suoi confronti.
Costante.
Come lo giustifichi?
No, ma è proprio perché fra le altre cose su cui si basa la commedia è il contrasto. In questo caso bisognava avere un contrasto fra il personaggio di Betty e il personaggio di Amadeus. Nel libro di cui mi sono ispirato per raccontare questa storia, La Marmite d'Ayoub di Rida Ben Hammouda, un romanziere tunisino, i personaggi di Betty e Amadeus sono due personaggi secondari in un capitolo di una ventina di pagine. Diventano nel film i personaggi principali. E mentre nel libro il divario, il contrasto fra Betty e Amadeus era dell'ordine dell'età, perché lui era vecchio e lei giovane, diventa nel film un contrasto dell'ordine anche corporale. Ed è questo su cui si una delle ressort, una dei
non lo so se
delle molle, delle molle con lingue, cui scatta no. Una delle molle che fa scattare il meccanismo della commedia. Non ridiamo mai nel film della corporatura di Amadeus, mai. Però entra in quel contrasto che permette di costruire, come ho detto, le molle della commedia.
C'è una cosa importante. Siamo in un momento storico in cui diventa virale il fatto che un ragazzo con una qualità di movimento straordinaria, ma in sovrappeso, ma sicuramente non come ti aspetteresti un coreografo, disegna una coreografia per una ragazza, un artista, e diventa più famosa, più popolare la coreografia piuttosto che il brano dell'artista stessa. Quindi insomma c'è questo momento quasi di presa del fatto che chi non è in forma perfetta, insomma, diciamo chi è sovrappeso come me, anche tanto come nel mio caso purtroppo, cioè che chi è sovrappeso può fare le cose normali. Cioè mi piacerebbe dire, è 20 giorni che vorrei dire all'Italia, sì, noi ciccioni balliamo, ci divertiamo, cantiamo, esistiamo, e c'è una cosa che forse non hanno capito in tanti, e che io ho capito grazie a Murad, io mi sento un figo. Cioè quando, ogni volta che Murad parla di un gran figo, e ha costruito un gran figo, mi ha dato questo bastone, questa eleganza, mi ha fatto lavorare su una camminata, su una parlata, abbiamo lavorato sul fatto che Amadeus sia un assoluto figo e venga percepito come tale, ed è questo quello su cui si basa tutto quanto. Perché per me una delle 5 battute più belle della storia del cinema è Jessica Rabbit, quando Bobowski si chiede: ma perché stai ancora con quel coniglio? E lei fa: perché mi fa ridere. Ecco, cioè, nel senso, e lì c'è tutta l'essenza di quello che vuol dire essere un figo. Poi la corporatura, le cose, quello che vede la gente, onestamente frega poco a me, credo fregasse molto poco a Murad quando mi ha scelto, sapendo benissimo chi ero. Però abbiamo lavorato sull'essere leggeri. Amadeus, anche grazie all'enorme lavoro che mi ha fatto fare Murad, ha questo tono di voce, questo, non è mai appoggiato sul diaframma, ma è sempre in levare, quindi ha un tono, un volume, una musicalità che gli permette di essere sempre lieve. Quindi non lo guardi mai come se fosse una cosa deforme o informe per terra, ma lo vedi sempre volare come fosse un uccello.
Viene anche addirittura la scelta nelle riprese e di vederlo anche attraverso l'occhio innamorato di Betty. E anche questo qualifica la presenza del personaggio di Amadeus e gli dà quel modo, quella simpatia e empatia che scatta automaticamente con il personaggio.
Io la prima volta che lo incontro, i produttori italiani mi fanno: Nico, mi raccomando, che questo è andato a Cannes, che questa ha fatto la Primavera Araba, questo è abituato a stare sotto le bombe, sai che cosa gliene frega di te? Cioè, mi raccomando, Nico, per favore, questo qua è un regista, questo è uno che ha preso una serie TV in Tunisia, l'ha presa al 12, l'ha chiusa al 60, 60% di discere, cioè questo è un mito, mi raccomando, cioè, capisci? Poi a che fare con questo signore elegante, preciso, qualche tipo, però più proprio una commedia, e ti dice: mi raccomando, che questa è una commedia politica. E tu dici: ma sei sicuro? E poi in realtà si ride, cioè si ride tanto. Questa cosa, e questa è la cosa che ancora di più di tutte ancora mi sorprende, cioè il fatto che, pur avendo approcciato a questo film come se fosse una commedia, come è una commedia politica, con l'intelligenza, l'occhio, lo sguardo del cinema d'autore, oh, si ride. E questa cosa io ancora non riesco a capirla davvero. Forse la magia del cinema, forse semplicemente che questo qui non te l'ha ancora detto, ma molto lo dice, si reputa il figlio illegittimo della commedia italiana. Guarda, fatelo dire da lui, che lui.
La comicità, in genere siamo abituati, almeno qui in Europa, insomma, a vedere film che arrivano dalla Tunisia, ma spesso molto molto duri, molto, anche molto drammatici. Questa è una commedia, a tutti gli effetti, gioca su molti stereotipi, anche sui contrasti culturali tra Italia e Tunisia. Cosa hai voluto comunicare?
Guarda, io sono un regista impegnato. Ho fatto Mai più paura, che era un film sulla rivoluzione tunisina, che è andato ovunque nel mondo e che ha, come dire, è entrato nella storia, o ha scritto anche la storia della rivoluzione in Tunisia. Faccio delle serie TV molto impegnate anche, e anche quando passo alla commedia continuo ad essere un regista impegnato. Addirittura in Tunisia hanno definito questa commedia come essendo la prima commedia d'autore in Tunisia. E io arrivo alla commedia con quell'impegno, con quella lettura critica e profonda della mia società, ma anche della società italiana che, posso dire, conosco molto bene. Ed è quello sguardo, quello sguardo critico, quello sguardo che ama questi due paesi, ma al contempo, pur amandoli e anche amandoli, non esita a criticare. Non esita a mettere fuori il disagio, a dire sì, forse siamo brava gente, ma non così tanto.
Tu vivi in Italia?
No, no, ho vissuto una decina d'anni in Italia, ho studiato al DAMS, ho fatto il DAMS a Bologna.
E quindi poi sei tornato in Tunisia da regista?
No, io ho fatto Belle Arti in Tunisia, in cui sarei stato destinato a fare lo scenografo, ho iniziato anche una carriera di scenografo, da studente facevo già scenografia, poi sono andato a studiare al DAMS, ho lavorato dopo il DAMS a teatro a Roma, poi in Rai, poi sono tornato in Tunisia. No, e
lui ha fatto uno dei programmi più belli di Rai, si può dire che ha fatto, sì, fatto Sfide, che era un programma, sì, eccezionale.
Era uno dei registi.
L'ultima domanda la faccio un po' fuori dal film, però visto che appunto hai fatto una cosa sulla Primavera Araba, ti vorrei chiedere oggi com'è la situazione e se dovessi lasciar perdere la commedia torneresti a girare qualcosa, cosa gireresti oggi in Tunisia di più politico, ancora più politico della commedia, che lo è tanto.
No, ma comunque qualunque prodotto audiovisivo possa fare sarà sempre con un posizionamento, un punto di vista sulla mia propria società e anche sul mondo. Questo è ovvio ed è intimamente legato al mio modo di pensare, di essere e di occupare il mio spazio o lo spazio che mi spetta nella mia società. Sì, io sono uno di quelli che pensa che l'autore, che l'intellettuale abbia un ruolo anche nella propria società. Invece io torno al documentario. Il mio prossimo film lo giro fra poco più di un mese e sarà un documentario socialmente impegnato, ovviamente.
Su quello che accade oggi?
No, non legato all'attualità, ma legato a problematiche intorno alla situazione della donna in Tunisia.
Ora lo dico a Radio Popolare perché voi ve lo meritate di sentirvelo dire. Quando Murat dice che un artista, un regista, un intellettuale ha una componente importante nella parte politica, sociale e civile di una società, secondo me dice una cosa che deve essere per tutti noi un'ovvietà. Non deve diventare una cosa notiziabile. È questa cosa che secondo me a noi oggi manca. Possiamo fare le commedie, non per forza dobbiamo fare le commedie. In questo film, come dicevi giustamente tu, non c'è mai, cioè mi si sfotte tanto, anche vengono dette cose, no, sulla mia corporatura, sul mio peso, ma non c'è mai il body shaming, non c'è mai il voler aggredire, anzi è tutto fatto con un'attività enorme. Poi lo stesso film fatto in Italia probabilmente diventava un florileggio di battute sul fatto che ero grasso. E allora probabilmente molto meglio avere il coraggio di lavorare con registi grandiosi come Murad e imparare un sacco di cose tutti i giorni.
Sì, che poi lo stesso discorso viene applicato anche sulla condizione femminile, perché esatto, viene giocato sullo stereotipo della donna che deve stare zitta, insomma, la società patriarcale.
Invece lei fa delle affermazioni fortissime anche di fronte a sua madre, a sua zia, dice io sono già oltre. Cioè, non pensate che io sia ancora vergine, che stia qui ad aspettare. No, sono già oltre. E il fatto è che ci sono delle cose che vengono affermate, dette. L'importante è che lo spettatore sia messo nell'ottica di capire le motivazioni del personaggio, accettarle e capire la logica che muove il personaggio.
Grazie.
A te.
Il film è La settimana senza Dio, regista Murad Ben Sheikh Niconocella, che avete appena ascoltato nell'intervista, che ovviamente ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare.
Shushura quel ganna sel assatah min tishril wanta mitmassik bilafita والمرايا متش بتشككك بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك شو راك والقناصين عالسطح من تشرين وانت متمسك بلهفتك والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك
روحوا ما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول
ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا تكفلك نظرة منك في هذا الضيق عطرك يفوح بمدين انت بثوراتك ما اجملك لفحة بارد بنص الصيف بسرير اقلب مكاتيب منك كلامك
In questi giorni a Milano si sta tenendo una retrospettiva dedicata a Chantal Akerman nel decennale della sua morte. Rigore e fascino il cinema di Chantal Akerman e alla Cineteca Italiana Arlecchino è iniziata il 2 di aprile insieme alla Milano Art Week. In quei giorni è venuta a Milano a presentare i primi film della retrospettiva la sorella di Chantal Akerman, Sylviane Akerman, che presiede la fondazione Akerman in Belgio, a Bruxelles. E lei a raccontarci, a portarci un po' così nel cinema di Chantal Akerman. Sul sito della Cineteca trovate il programma con tutte le proiezioni.
Ton âge.
T'es jaloux, hein? T'es jaloux parce que t'es vieux? Et parce qu'elle est belle?
Pas comme ça.
Va-t'en détourner la tête.
Oh, que les garçons sont bêtes.
Volevo cominciare proprio da un film come Jeanne d'Elman, in cui è protagonista una donna, ed è un film del 75, che però parla ancora molto ad oggi. Cosa ne pensa, se ci può dire qualcosa su questo lavoro?
Chantal, quando elle a commencé...
Chantal ha iniziato a girare il film Jeanne d'Elman nel 1974, a settembre del 1974, quando aveva 24 anni, e non si aspettava che il film avrebbe avuto tutta quella forza. Quando poi l'ha fatto vedere al Festival di Cannes a maggio del 75, il pubblico era molto diviso. C'è chi è uscito dalla sala e chi invece l'ha chiamato un capolavoro. E per tanti anni la reazione generale è rimasta questa. Sono le nuove generazioni che hanno capito il valore di questo film, che nel 75 forse era troppo diverso da quello che c'era in giro. Due anni fa il British Film Institute l'ha dichiarato attraverso un sondaggio il film migliore della storia del cinema, che è stato davvero fantastico per far conoscere questo film a chi non lo conosceva. E da allora c'è stato un boom di interesse.
un boom par rapport all'existence de ce film.
In quel periodo, nel 1975 ma anche dopo, cosa significava essere una regista donna non mainstream che amava il cinema sperimentale, ispirata da Godard, da Mekas, insomma da un cinema molto diverso da quello noto in quel periodo?
Son cinéma, elle a toujours dit que...
Chantal Ackerman ha sempre detto che il suo cinema non poteva essere un cinema da uomo, perché lei era una donna. Quindi quello che ha fatto con Jean Dilmont è stato filmare quello che vedeva attorno a sé, anche nella struttura della sua famiglia. Si è ispirata per esempio alle zie che andava a trovare ogni settimana e ha filmato quindi qualcosa che le era molto familiare, ma che non le apparteneva. Lei, per esempio, non era così metodica, non faceva tutti i giorni la stessa cosa come invece succede nel film.
A répétition tous les jours, mais bon, dans les films ça se reproduit ce genre de scène.
C'è una parte del cinema di Chantal Ackerman dedicato a dei temi più politici, penso all'antirazzismo, agli immigrati e a dei luoghi come l'America Latina, la Russia, l'Ucraina. Ecco, lei ha suddiviso un po' i documentari con queste storie. Quell'aspetto lì, lei come lo racconta e come lo ha vissuto?
Perché per l'immigrazione, il razzismo,
il tema dell'immigrazione e del razzismo è legato alla storia della nostra famiglia. Nostra madre è sopravvissuta alla Shoah e Chantal è nata nel 1950, quindi pochi anni dopo la liberazione di Auschwitz. Il fatto di essere nata è stato quindi un miracolo e ha ereditato molto di quello che aveva vissuto nostra madre. Quindi questo interesse nasce perché i nostri genitori sono nati in Polonia e poi sono emigrati in Belgio. Sono le nostre radici. E Chantal ha fatto il film sull'immigrazione in Messico e in Est mostra immagini che vedeva nei suoi incubi, come per esempio file di persone che aspettano, non si sa bene che cosa. Tutte queste immagini rappresentano le sue radici e quella che è stata la sua eredità familiare.
Ma tutte queste immagini dell'est o nord dell'America, tutto ça rappresenta beaucoup de son héritage de la famille.
Ha dedicato un film a vostra mamma e insieme le chiedo anche che ricordo ha lei di sua sorella a livello umano.
Questa pellicola l'ha filmata entro 2013.
Il film è dedicato a nostra madre, è stato girato tra il 2013 e il 2014 e all'inizio non pensava di fare un film. Filmava senza che la mamma se ne rendesse conto. Aveva sempre l'abitudine di avere attorno a sé delle telecamere, quindi qualche volta sapeva di essere filmata e qualche altra volta no. Erano i suoi ultimi mesi e stava male e Chantal voleva che le raccontasse dei mesi passati a Auschwitz, siccome non ne aveva mai parlato. Sperava che le raccontasse qualcosa di più reale rispetto a quanto avesse mai fatto prima. Alla fine aveva 36 ore di girato e con questi ha detto ok, posso fare un documentario, quindi ha montato le immagini e ha detto ecco, questo film è su mia madre, però non era pianificato.
Ma c'était pas vraiment pensé à l'avance que ce serait un film.
Volevo chiederle anche se un suo ricordo personale su sua sorella.
Chantal et moi j'étais là.
Allora, io ero la figlia minore, avevamo 8 anni di differenza. Chantal quindi era mia sorella maggiore. Uno dei miei ricordi più lontani è quando ha cominciato a 16 anni a fare cinema, quando ha dovuto girare un film per candidarsi a una scuola di cinema. Ha girato un 8 mm in cui recitavano mia madre e un'amica che si chiama Marie. Siamo andate al Mare del Nord e Chantal ha girato lì il suo primo film e ha sempre conservato l'8 mm in una scatoletta, una scatolina. È stata lasciata a scuola, è andato tutto benissimo. Io il film non l'ho più visto. 2 anni fa però l'abbiamo ritrovato e la Cineteca belga l'ha restaurato e lo mostriamo ora a tutte le esposizioni che organizziamo. Nel primo film ci sono anch'io e ho anche moltissimi altri ricordi.
On le montre dans toutes les expos qu'on fait. Ça c'était le premier film. On me voit dedans, sì.
Volevo capire, secondo lei, qual è l'eredità che lascia Chantal Ackerman alle nuove generazioni col suo cinema?
Beaucoup de jeunes qui étudient le cinéma.
Molti giovani che studiano cinema all'università o nelle scuole di cinema e hanno professori che parlano del cinema di Chantal Akerman sono poi influenzati dai suoi film. La fondazione riceve molte domande per venire a visitare gli archivi e per leggere gli scritti di Chantal. E questo era proprio quello che volevamo. Volevamo mostrare alle nuove generazioni il suo cinema, la sua arte. Prima dell'inaugurazione della fondazione, il pubblico dei film di Chantal Akerman era il pubblico della sua generazione. Adesso invece, quando organizziamo eventi, ci sono moltissimi giovani, quindi abbiamo fatto un buon lavoro.
A montrer ce que Chantal a fait, son cinéma est normal avant l'inauguration de la fondation, le public de Chantal, c'était le public de la génération de Chantal. Et maintenant, quand on voit le public qui vient voir les films, c'est les très jeunes. Donc ça veut dire que la fondation.
E con Sylviane Akerman siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che potete ritrovare sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. Ci salutiamo con una canzone di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Il film forse lo avete visto, Un passo alla volta, di Francesco Cordio. Con il regista ne abbiamo parlato a Jack proprio lunedì. Il film è stato fuori solo 3 giorni, ma si spera, insomma, vista anche perché è stato seguito parecchio, che si possa vedere ancora. Un saluto da Barbara Sorrentini. Con Chassis ci troviamo sabato prossimo. Ciao.
L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste, ma esistiamo io e te, è la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te.
L'amore se può esiste, e questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste. Fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano.
E l'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso, o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. E non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare.